In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci in diretta. Prima puntata, prima e unica puntata settimanale di Palla in Tribuna, così ve lo dico subito. Dal momento che c'è la sosta delle nazionali, noi siamo in onda oggi, poi torniamo in onda lunedì prossimo per l'avvicinamento alla partita contro il Frosinone. Quindi domani non ci saremo e non ci saremo appunto per tutto il resto della settimana. Questa sera, anche qui, comunicazioni preventive, diciamo così, c'è Bar Sport alle 21. Giovedì non ci sarà Calcio e Calcio. Lunedì prossimo non ci sarà Bar Sport, mentre giovedì della settimana prossima ci sarà Calcio e Calcio a 2 giorni dalla partita con il Frosinone. Insomma, dovremmo aver tirato le fila di questa della nostra programmazione, ma entriamo subito nel vivo, perché oggi dobbiamo parlare della bella vittoria di sabato del Parma ad Ascoli, un 3-1 che ha subito cancellato, possiamo dire così, o comunque fatto dimenticare, ecco, almeno in buona parte, lo scivolone con la Ternana, forse anche aumentando un po' i rammarichi, ma insomma, giusto così. Il Parma ha ben figurato ad Ascoli, ha tenuto sempre in mano la partita e questo non può che far sorridere. Vi ricordo subito il numero per scriverci: 333-9200-170. Ho già alcuni messaggi e tra poco ne vado a dar lettura. Prima però facciamo il riepilogo della giornata che si è completata ieri con Ternana-Perugia, vittoria della Ternana 1-0, gol di Partipilo che al Tardini non c'era. Si diceva che Lucarelli l'avesse tenuto un po' a riposo precauzionale in vista del derby, e beh, ha fatto bene evidentemente, intanto perché Parma ha vinto e poi perché nel derby col Perugia ha segnato Partipilo e la Ternana ha vinto al Liberati 1-0, un derby sentitissimo quello dell'Umbria, uno dei derby più caldi e quindi anche più belli d'Italia. Riepiloghiamo tutta la giornata: Brescia-Benevento 1-0, Ascoli-Parma 1-3, Cagliari-Spal 0-1, Cagliari-Bari 0-1, Como-Spal 3-3, Frosinone-Palermo 1-0, Regina-Cittadella 3-0, Sud-Tirol-Cosenza 1-1, Venezia-Pisa 1-1, Genova-Modena 1-0 e Ternana-Perugia appunto 1-0. Lettura della classifica: in cima Brescia e Regina 15 punti, Frosinone Bari 12, Genoa 11, Cagliari Ternana 10, Parma 9, così come spalla a spalla, Cosenza 8, Ascoli 8, Cittadella 8, a 7 punti ci sono Benevento, Palermo, Sud Tirol, a 5 punti c'è il Venezia, a 4 il Perugia, a 3 il Modena con il Como e a 2 punti soltanto il Pisa. Maggior delusione di questo inizio di stagione, anche se l'avevamo detto nelle nostre prime puntate che non ci convinceva tantissimo il Pisa per diversi motivi. Allora, leggiamo subito alcuni messaggi che sono arrivati già anticipando l'inizio della trasmissione. Roberto dice: ottima partita sabato, però vogliamo vedere lo stesso atteggiamento e intensità anche nelle prossime gare, altrimenti non si trova nessuna continuità di risultati. Vedremo. Beh, sottoscriviamo in pieno il messaggio di Roberto. Rino ha un lungo messaggio: finalmente una gioia. Se guardate i messaggi che ho inviato da un po' di tempo, auspicavo più copertura in mezzo. Adesso tutti scoprono l'acqua calda. Rino poi se la prende con vari commentatori e dice: la B non è fatta per Vasquez perché vanno troppo forte gli altri. E anche i rumeni li vedo come una rana nel mare. Che ne dica Ampollini? Luca Ampollini sta giocando a tennis in questo momento, quindi non ci sta seguendo, ma Rino glielo diremo, altrimenti lo ritroverai la settimana prossima, giovedì, su Bar Sport. Però dai, non attacchiamo sempre Luca Ampollini, che è un grande difensore di Dennis Mann e al quale ha regalato una gioia, ci ha regalato a tutti una gioia Dennis Mann con il gol del 3-1, quindi insomma così. E sul fatto della velocità di Vasquez, Rino, ne parleremo, però secondo me questo Parma può comunque, questo Parma così equilibrato che abbiamo visto ad Ascoli può comunque aspettare anche il miglior Franco Vasquez. Facciamo il punto nel servizio di Marco Balestrazzi tra poco. Allora continuiamo un attimo a approfondire quelli che sono i temi. Al 333-9200-170 ditemi chi sono stati secondo voi i migliori in campo nella partita dello stadio del Duca e chi non vi è piaciuto. Anche qui Rino ha già anticipato il nome di Franco Vasquez. Effettivamente la sua non è stata una prestazione strepitosa, però anche lì penso che ci sia tempo e modo assolutamente per recuperare. Il Parma femminile invece ha perso 2-1, adesso invece vi do un po' di numeri su per quello che riguarda, li stavo cercando, la prima squadra maschile che non aveva mai segnato così tanto nelle prime 6 partite in Serie B, 11 gol, vabbè, insomma sono statistiche che forse un po' lasciano il tempo che trovano, però sono indicative. Tra l'altro il Parma è la squadra che subisce meno tiri in porta e ha però la maggior poi percentuale di realizzazione da parte degli avversari, quindi prendiamo pochi tiri, che è positivo, ma su quei tiri ci fanno un po' troppi gol, l'ho detto anche Fabio Pecchia in partita. È comunque positivo, secondo me, subire pochi tiri. Poi, insomma, vedremo di chiudere la porta. E c'è anche una novità, o meglio, una novità. C'è la consegna delle maglie ai Remigini, una cosa che torna, una bella iniziativa del Parma che torna in questo periodo, che così, insomma, cerca di fidelizzare i suoi tifosi e in questo modo semina per il futuro. C'è anche Adrian Bernabé che è andato a fare testimonial tra i Remigini, lui è infortunato. A proposito, domanda ai nostri radioascoltatori: Bernabé quando torna dove lo mettiamo? Perché va detto che Juric ed Estevez fanno molto bene insieme, la coppia sembra davvero funzionare e ad Ascoli probabilmente hanno offerto la loro migliore prestazione, però rinunciare a Bernabé è difficile. Immagino già che qualcuno lo vorrebbe vedere al posto di Vasquez, eh? Non so voi come la pensiate. Allora andiamo a sentire il servizio di Marco Balestrazzi e poi ci troviamo qui con il nostro primo ospite.
Vincere prima della sosta è il modo migliore per affrontare 15 giorni di lavoro in tutta serenità. Missione compiuta ad Ascoli e non era facile, nonostante i crociati sul campo l'abbiano fatta sembrare tale. Nelle difficoltà, le assenze erano pesanti, Pecchia ha trovato risposte importanti, soprattutto da chi fino ad oggi aveva giocato meno come Tutino e Camarà. Un fattore che permetterà al tecnico di aspettare con meno ansia il pieno recupero di Bernabé, Ansaldi e Michaila. Difficile d'ora in poi fare a meno della diga Juric e Steves, lotta, corsa ed equilibrio sono garantiti. Il prossimo step sarà trovare una collocazione a Bernabé e Mann. Il catalano può rientrare senza fretta e il rumeno, partendo dalla panchina, ha dato un'ottima risposta dopo una serie di gare in colori. La grande sorpresa però è Roberto Inglese, quarta rete nelle ultime 4 partite, pochi credevano ancora in lui e invece il Parma ha ritrovato il suo bomber. Un ritorno provvidenziale considerando poi che il neoacquisto Charpentier è ancora ai box, ma fino a quando Bobby sarà a questi livelli, anche per quanto riguarda sacrificio, a disposizione della squadra, di spazio ce ne sarà poco. La sesta di B intanto ha detto che Regina e Brescia fanno sul serio. Il Bari si conferma a rivelazione. Che dire, è solitario in testa alla classifica marcatori. In 3 punti troviamo Genoa, Cagliari e Parma. Le big insomma sono partite tra alti e bassi, la stagione è ancora molto lunga. Dopo la sosta al Tardini arriverà il Frosinone, reduce dalla vittoria sul Palermo e possibile protagonista della lotta a promozione.
Palla in tribuna.
Di tutti questi temi parliamo con il nostro primo ospite che è Sandro Piovani. Ciao Sandro, ben trovato, grazie per essere con noi.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora Sandro, è un Parma che ti ha convinto ad Ascoli in percentuale quanto?
Beh, diciamo che mi ha convinto molto, soprattutto ripensando poi alla settimana prima, quando senza personalità, senza, insomma, si erano rivisti un po' i fantasmi del passato. E invece qui per un'ora abbondante ha ben giocato, è stato cinico, ha sfruttato una buona percentuale di occasioni, cosa che altre volte non è accaduta. È arrivato il quarto gol di Inglese, si è fatto senza giocatori come Bernabé e Miaila.
Eh sì.
E Pecchia ha avuto il coraggio di fare senza anche di Mann. Quindi ha sistemato un 4-4-2 molto spurio, dove in certi momenti diventava 4-2-3-1, diciamo che forse i giocatori conoscono meglio. È stata secondo me una partita importante. Infatti io, proprio l'ultima domanda che gli ho fatto a Pecchia, e se adesso si sente un po' più tranquillo per affrontare il resto della Serie B. Naturalmente lui non ha risposto, però secondo me è una partita che qualche risposta gliel'ha data.
Decisiva, Sandro, la mossa non del cavallo, la mossa del Camarà, cioè appunto coprirsi di più con un giocatore di queste caratteristiche per dare più equilibrio alla squadra, secondo te? E l'altra domanda che ti faccio subito a ruota, anzi no, prima rispondimi a questa però.
Sì, secondo me sì, induce a pensare che potrebbe essere quella la posizione vera anche di Bernabé, perché è molto simile come caratteristica.
Vero.
E quindi induce a pensare che forse una variazione di modulo farebbe bene anche allo Spagnolo.
E mana a quel punto dove, come lo utilizzeresti tu?
Beh, finché non c'è Miaila si giocherebbe il posto con Tutino.
Ah, sì.
E poi dopo si vedrà, se lo giocherebbero con Miaila anche.
Abbiamo tanto criticato, Sandro, Beppe Iachini, perché dicevamo fa giocare Mann a sinistra, lo fa giocare a sinistra, non può rientrare col mancino come se fosse sulla destra. L'altro giorno Pecchia l'ha lanciato prima sulla destra, l'ha spostato subito a sinistra e poi ha fatto gol col mancino. Non so, sarà un caso oppure forse
sì,
deve
tra
essere...
Tra l'altro saltando l'uomo, anzi saltandone più di uno, cosa che raramente gli abbiamo visto fare nelle altre partite, quindi... è stato un po' un gol significativo per tanti motivi e quindi anche lui dovrà adattarsi a giocare, non lo so adesso, perché diventa anche poi difficile.
Però è positivo, Sandro, che ci sia scelta e anche un po' di, così, di tra virgolette pressione della concorrenza sui giocatori, eh?
Sì, soprattutto diciamo che ci sia scelta, che secondo me non è che ce ne sia tantissima in alcuni reparti, tipo centrocampo, tanto per dirne una, siamo un po' con la coperta corta e secondo me anche sugli esterni, perché non dimentichiamoci che per fare 4-2-3-1 che piace a Pecchia in quella posizione lì ci ha giocato anche Ansaldi appena arrivato e subito infortunato, quindi un po' di varietà fa bene, in alcuni ruoli non è che ne abbiamo tanti, dobbiamo metterne la bambagia anche inglese, perché anche lì per adesso Charpentier non è ancora pronto. Secondo me la partita di Ascoli ha detto che ancora Benedicta deve, come si dice, dalla nostra parte si dice mangiare dei crostini, insomma deve mettere su un po' di personalità per giocare in quel ruolo lì. E quindi Pecchia dovrà ben centellinare l'utilizzo di alcuni giocatori.
Ti giro il messaggio di Rino da Basilicanova, dice Piovani sei sempre un mito. Invece messaggio più tecnico di Ampo 60 che dice: sarà un caso che quando Vasquez viene sostituito cominciamo a subire l'avversario? Lui ha sempre la doppia se non la tripla marcatura, non discutiamo Franco, andrà piano ma è una risorsa per noi, se poi inizia a segnare. Cosa ne pensi, Sandro, di Franco Vasquez?
Beh, credo che il nostro ascoltatore abbia anche ragione. Io aggiungo, se viene sostituito con Soma anche nella posizione, certamente diventa difficile sostituirlo.
Ah, sì.
Perché Soma certamente non è una seconda punta o insomma un centrocampista d'attacco, perché fare quel gioco lì a Soma diventa un po' difficile. E oltre a Vasquez sono stati sostituiti anche degli altri giocatori e quindi sono entrati dei giocatori della panchina che probabilmente hanno tolto un po' di qualità alla squadra, non mi riferisco solo a Vasquez.
È vero.
Quindi anche questo è stato un po' il problema negli ultimi 20 minuti.
Sì, assolutamente, abbiamo visto il giovane Antoine Hinault, viene dalla quarta serie francese, tra l'altro faceva il centrocampista centrale lì sulla fascia, tanta volontà, ma obiettivamente ha fatto un po' fatica, era sempre saltato da Japonga ad esempio.
Sì, lì, su quella che adesso va di moda chiamare la catena di sinistra dell'Ascoli, quando è entrato Lungoi, un nome così,
sì,
e a Diapong, insomma, sono entrati loro, è cominciato a diventare difficile perché l'Ascoli ha alzato di molto il ritmo, ha alzato di molto la velocità. E anche questa è l'altra cosa sulla quale bisogna riflettere, insomma, che il Parma quando viene attaccato in velocità comincia a fare un po' fatica. Il primo tempo l'Ascoli era molto più compassato, molto più lento, e il Parma credo che abbia meritato il doppio vantaggio abbondantemente, il triplo vantaggio. e appena invece l'Ascoli ha trovato il gol, insieme al gol ha trovato anche il ritmo, e siamo entrati un po' in difficoltà, e credo che non sia un caso che Pecchi abbia detto i 10 minuti finali sono stati quelli che mi sono piaciuti di più, perché abbiamo tenuto, perché non abbiamo rischiato, eccetera eccetera, semplicemente perché ha capito che in quel momento lì il Parma effettivamente poteva rischiare e poteva andare in difficoltà, anzi in difficoltà c'è anche andato, ma fortunatamente senza altre gravi conseguenze.
Sanno, tu che eri Ascoli, appunto, ci vogliamo interrogare sul reale valore assoluto poi della squadra di Bucchi. Che clima hai respirato su Sponda Ascolana? C'è delusione per la piega che sta prendendo il loro campionato? Detto che hanno 8 punti, erano davanti al Parma, però 2 sconfitte consecutive, prima del gol di Lungoi non segnavano da 2 partite, quasi 3. Secondo te questa squadra, cioè l'Ascoli, che campionato farà?
Ma io credo che con un po' di fortuna potrebbe entrare in play-off. C'è sicuramente la potenzialità per farlo. È una squadra che ha, come si può dire, 14-15 titolari veri. E quindi se non avranno problemi di infortuni, se non avranno problemi di assenze importanti, secondo me questo è il loro obiettivo. Dopo sai anche tu che questo è un campionato dove una variabile può costare carissima, oppure l'altro lato della medaglia, una variabile ti può lanciare molto più in alto, insomma.
Sandro, 2 settimane adesso per Pecchia per lavorare con la serenità che deriva da una vittoria così, e poi c'è il Frosinone. A noi piace sempre parlare di esami, forse ne abusiamo anche un po'. Non sappiamo se sia un esame di quale grado, però certamente quello sarà veramente un test importante.
Ma io credo che purtroppo lo dovremo fare spesso, perché siamo stati bocciati 2 anni.
Sì.
E quindi non retrocessi, cioè retrocessi 1 anno soltanto, 2 anni fa. L'anno scorso bocciati senza avere la possibilità almeno di giocare i play-off, quindi effettivamente adesso ogni partita diventa una sorta di esame, soprattutto contro squadre che possono dire qualcosa in questo campionato, secondo me anche quella dopo contro il Pisa, perché sarà una trasferta molto calda, una squadra che ha iniziato male, che però ha le potenzialità per far bene, quindi diventano tutte partite delicate ed importanti insieme. Il Parma dovrà saperle affrontare, e secondo me chiamarle esami non è fuori luogo o così banale come forse qualcuno potrebbe pensare. C'è un Parma che ha ancora il cartello di lavoro in corso ben esposto, o stiamo lavorando per voi come si vede in autostrada, che quando pensano di farti passare la rabbia perché rimani in coda, però questa è la verità. Il Parma arriva da 2 stagioni molto difficili, la retrocessione dalla una Serie B che definire anonima forse è quasi un complimento, e adesso dopo probabilmente la costruzione della squadra, perché se non sbaglio anche contro l'Ascoli hanno giocato 11 o 12 sedicesimi, calcolando le 5 sostituzioni di giocatori che c'erano l'anno scorso, quindi
giusto,
vuol dire che qualcosa è stato costruito forse, e adesso vediamo se se ne riuscirà a raccogliere i frutti. Certamente Pecchia diventa l'uomo chiave, secondo me, di questa eventuale rinascita. Dico ancora eventuale perché mi sembra un po' presto, dopo 6 partite, dichiararla tale.
Giusto andarci coi piedi di piombo, esatto, sia nelle critiche positive che in quelle negative, come devo dire che comunque gli addetti ai lavori credo in generale stiamo facendo in questo avvio di stagione, Sandro.
Sì, sono d'accordo, insomma, siamo rimasti tra virgolette scottati, anche chi come me si entusiasma facilmente semplicemente perché è tifoso, però non si può dimenticare certe cose, quindi stiamo tranquilli, Anche io, per esempio, un altro argomento delicato che scaramanticamente non vorrei mai toccare è la cosiddetta rinascita di Inglese, le quattro reti consecutive.
Tocchiamo ferro e tutto quanto.
Esatto.
Sì, sì.
Io spero che vada avanti, che ne faccia una tutte le domeniche fino a maggio, però effettivamente anche questo è, no? Un segnale di miglioramento.
Sì.
Un segnale di miglioramento, per esempio, dei quattro gol che ha fatto, il diagonale di Ascoli è, come si può dire, il marchio di fabbrica,
sì,
dell'inglese,
sì, sì, sono d'accordo, sì.
E quindi sarebbe anche facile dire, ecco, però noi non lo diciamo,
no,
lo annotiamo, facciamo finta di niente.
Tocchiamo fermo proprio per lui, per le sue condizioni fisiche, non per altro. Sì, se stesse bene,
sì,
noi
sì,
ci faremo la firma, poi dopo sono convinto che una volta che sta bene poi i gol li fa.
Sì, ma io credo che adesso ci sia anche una condizione psicologica adatta, perché
sì, sì,
io non l'ho mai visto, non tanto correre così tanto che sarebbe una questione fisica, ma andare così determinato, così deciso. È il primo ad attaccare il portatore di palla avversario e quindi si, come si può dire, utilizza tutte le energie che ha in poco tempo, eppure adesso lo sta facendo bene. Per esempio, io non so se avete presente come è stato ammonito Vasquez.
Sì.
È stato ammonito per un fallo sul portiere.
Sciocco, un fallo sciocco.
Fallo sciocco, e che è esattamente il contrario della foga che ci mette Inglese. No?
Mm-hmm.
È un fallo di frustrazione, cercando di attaccare, cercando quella velocità che ancora Vasquez non ha, o forse non avrà nemmeno mai. Cercando di far pressing e quindi abbeccateggiando. Invece Inglese, la stessa azione, lo stesso modo di giocare, lo stesso pressing, lo sta facendo in un altro modo.
Sì, assolutamente. Grazie Sandro Piovani, ci risentiamo poi la settimana prossima, perché come ho già ricordato, così lo ricordo nuovamente, da domani fino a lunedì prossimo Palla in Tribuna si ferma in virtù della sosta delle nazionali. Grazie Sandro Piovani, Gazzetta di Parma, a presto Sandro, ciao.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
Grazie. Allora, prima di andare in pubblicità, qualche messaggio. Lorenzo dice: la costante è che almeno un gol lo prendiamo sempre, la difesa va registrata meglio. Gli fa eco Mark che scrive: comunque la difesa è da migliorare, 9 gol sono troppi, è vero che basta farne uno in più degli avversari, ma 9 sono troppi. Altro messaggio di Gianluca, un po' più lungo: migliori di sabato, Camarà soprattutto, poi Juric, Estevez, Inglese e Valenti. Di peggiori, dopo un 1-3 in trasferta, non mi pare proprio di vederne, direi. Sottotono Vasquez e Benek quando è entrato. A proposito dei cambi, con le 5 sostituzioni, praticamente metà squadra, si possono stravolgere le partite e quindi le riserve sono fondamentali, e anche una rotazione di elementi adeguata come Pecchia sta facendo. Speriamo di non avere la coperta corta e che gli infortuni non colpiscano eccessivamente, tipo quello di Romagnoli, speriamo non sia niente di che, scrive Gianluca al 333 920 170. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con nuovi ospiti e tanti altri temi.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza, telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, subito il messaggio di Andrea che ci chiede quanti vanno in nazionale. Andrea, ancora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, proveremo a capire, saranno più nazionali giovanili penso, però vediamo perché il Parma comunque giocatori nel giro delle varie nazionali ne ha, adesso lo capiremo. Intanto diamo il benvenuto al nostro secondo ospite che è Matteo Caselli, super tifoso degli Asprillas. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
Matteo, prima di parlare del Parma, che effetto ti ha fatto vedere, ho visto le immagini, non so se l'hai visto, della Juve che si prende i fischi sotto la curva dei suoi tifosi, che anche la Juve viene contestata ogni tanto, evidentemente. Non so, che effetto fa un tifoso doc come te questa situazione in casa bianconera?
Beh, guarda, insomma...
Sei dispiaciuto, no? Sei dispiaciuto.
Sì, insomma, sarei poco credibile se dicessi che mi dispiacesse. Ecco,
anche i ricchi piangono.
Ragazzi, ma è anche vero che quando poi le squadre le costruisci in un certo modo, poi prima o poi alla lunga i risultati li vedi. Ma un ciclo si è concluso alla Juve, mi sembra evidente, e non sono stati ancora capaci di aprire uno nuovo. Hanno cercato di saltare i passaggi comprando giocatori da Di Maria, ma quando devi rifondare probabilmente qualche anno di purgatorio lo devi fare, e loro lo stanno facendo, secondo me.
Riavviciniamoci al Parma. Mazzocchi in nazionale invece che effetto ti ha fatto? Il nostro tra virgolette Pasqualino Mazzocchi, l'avresti mai detto? Arrivato nell'anno della Serie D.
No, devo dire che specialmente da esterno alto non l'avrei mai detto. Però dobbiamo riconoscere che qualcuno allora quando arrivò a Parma se lo inventò come terzino, perché la sua volta della carriera nel ruolo nuovo
è stato da Versa.
E quindi che potesse arrivare in nazionale, insomma, mi piacerebbe potermi lantare di essere così un intenditore di calcio e dirvi che l'avevo immaginato, assolutamente no.
Ma neanche la gestione sportiva di allora, poi, perché alla fine, se ti ricordi, in Serie B fu messo appunto esterno basso nel 4-3-3 terzino, poi però giocava pochino, infatti con la promozione in A apparve fuori discussione che lui dovesse rimanere in Serie B. Fu girato credo al Perugia l'anno dopo.
Al Perugia, sì. Diciamo che fu l'unica vendita che si poteva fare ai tempi incassando qualcosa.
Sì.
E quindi non ci si pensò un minuto se farla o meno. Col senno di poi, se si fosse tenuto, probabilmente si sarebbe potuto vendere incassando molto di più. Diciamo che insomma non sono tutti così capaci di intravedere nei giocatori poi che carriera fare. Io non ero stato capace, quindi complimenti a chi ha avuto modo di puntarci su, perché la Serie d'Italia ci ha puntato su, anche andandola a prendere poi in Serie B, non è che venisse poi da stagioni strepitose, perché secondo me l'hanno preso dal Perugia,
sì, credo proprio
quindi,
di sì.
Forse dal Venezia,
era passato
al Venezia.
No, è vero,
il passaggio intermedio è il Venezia,
è vero. Allora, Matteo Caselli, ti leggo subito i messaggi di alcuni radioascoltatori così mi aiuti a commentare, anzi li commenti tu. Orlando dice, Mann deve imparare ad essere meno egoista, non è la prima volta che pur avendo compagni liberissimi in superiorità numerica non passa la palla per un gol facile, quindi qualcuno è inflessibile con Mann, nonostante poi abbia segnato.
Ma Mann effettivamente appena entrato in campo non è questione di essere inflessibile o meno, qualsiasi giocatore, telespettatore che era come me davanti alla televisione con il comando in mano, dopo aver commentato quello che ha fatto, ha rischiato di rompere la televisione appena entrato, perché poi da un giocatore con quelle capacità, perché poi il gol che ha fatto ha dimostrato che ha fatto un gol molto più difficile dei due, era molto più semplice da fare quello che si è mangiato appena entrato. Secondo me non è tanto che deve essere più o meno egoista, cioè un giocatore con quelle caratteristiche deve provare a saltare l'uomo, è che deve riuscirci e poi segnare, perché questo è un campionato alla sua portata. Io mi innervosisco di più quando sinceramente gioca molle, quello sì. Ma che un giocatore con quelle caratteristiche cerchi di saltare l'uomo, lo deve cercare, l'abbiamo preso per quello.
Sì.
È che molte volte non si dimostra in sintonia col campionato che dobbiamo fare. Quando perde dei contratti, va sulla palla molle, lì è preoccupante come cosa. Un approccio che invece, ad esempio, Mihaila non ha.
Anche se poi Mihaila copre un po' poco. Questo equilibrio trovato con Camarà e Tutino a sacrificarsi in quello che poi l'ha detto Sandro Piovani, è una sorta di 4-4-2 quando difendi, che poi diventa il 4-2-3-1 quando attacchi. È la chiave giusta secondo te? Però poi si può fare a meno di certi giocatori. Dove troviamo un punto d'incontro secondo te, Matteo Caselli, a livello tattico?
Questo è il nodo che discutono tutti i tifosi e che discutiamo noi a Strillas con i tifosi che si collegano con noi da inizio campionato. Questa squadra è in grado di supportare un 4-2-3-1 dove i tre trequartisti sono tutti dichiaratamente e evidentemente più propensi a offendere che a difendere? Questo è il tema. Ho l'impressione che dopo la sosta difficilmente vedremo un Parma senza Juric e Stevens. Perché sì, la risposta sì. È che quando, specialmente Juric, che oggi sta diventando un giocatore quasi imprescindibile.
Beh, ad Ascoli per me è stato il migliore in campo.
Sì, ma poi possiamo dire sinceramente che non è neanche la prima partita che fa così.
No, è vero.
Da delle risposte diverse.
Con la Ternana, Matteo, sceso lui e calata la notte.
Sì, ma perché a noi un giocatore di quel tipo lì, che fa della sostanza, che fa delle legne in mezzo al campo, serve. Considerando che Bernabé è un altro giocatore di cui non puoi fare a meno, l'allenatore sarà chiamato a fare delle scelte, perché tutti non possono giocare. Camara più equilibrio, anche perché ha giocato nello stesso modo in cui giocava Mihaila, ma è evidente che era solo ruolo a renderlo uguale. In realtà lui copre molto di più, è molto più disponibile, molto più coinvolto nel gioco. Sì. Quindi uno fra i due rumeni dovrà conquistarsi il posto, perché l'altro rischia di stare fuori.
Comunque coi cinque cambi, come diceva un radioascoltatore, può essere anche un valore aggiunto, come lo è stato poi Mann, davvero un valore, l'uomo in meno con la Ternana, uomo in più poi con l'Ascoli. Ti giro il messaggio di messaggio di Lorenzo, a te che sei un tifoso, Matteo Caselli, perché una parte della tifoseria mette in discussione Buffon? Polemica inspiegabile.
Non è che, guarda, è anche una discussione che anima gli Esprilles. Oggi è uscito uno di noi con la sua rubrica giornaliera, con il top e flop, e parla appunto anche di Buffon. Non è che non si mette in discussione Buffon, è che abbiamo scoperto che abbiamo un portiere affidabile, anche a fare il secondo. E che quindi, secondo me, è legittimo discutere del fatto che ci siano delle giornate in cui è più opportuno far giocare Cicillo e altre in cui è più opportuno far giocare Buffon. In realtà Pecchia su questo non dà particolarmente ascolto alla piazza, perché Pecchia ha più volte detto che il titolare di questa squadra è Buffon.
Sì.
E che questo è una materia incontrovertibile. Questo non vuol dire che giochi sempre Buffon, perché è anche vero che insomma, non si vuole che Bauer a capire che Buffon ha 40 anni, quindi non può giocare 40 partite. Quindi ferme restando le gerarchie, secondo me ci sono delle partite in cui potrebbe essere utile dare un turno di riposo a Buffon e far giocare Cicillola. Nella partita di ieri, secondo me, Buffon ha fatto la sua partita, quella che doveva fare.
Sì.
Mentre ad esempio, come qualche si può discutere il terzo gol che abbiamo preso con la Ternana, secondo me sì, e non è un delitto, ecco, discutere del fatto che forse era un gol su cui si poteva fare un po' di più.
Sì, sono d'accordo, insomma, se ne può assolutamente, può essere, se ne è dibattuto, insomma, ci può stare. Matteo Caselli, degli Asprillas, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo poi più avanti, speriamo sempre di commentare risultati così, Matteo.
Certo, grazie Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Ciao Matteo, allora, prima di contattare il nostro prossimo ospite, perché apriamo una finestra, ve lo dico già, sulla una realtà calcistica che al momento è la seconda della provincia, poi torneremo a parlare di Parma. Intanto leggo qualche messaggio. Vito dice: Mann deve giocare a sinistra, il suo piede dove può crossare in corsa, tirare senza fare il rientro, che serve solo se sei un fuoriclasse, altrimenti non serve. Sì, Vito, Marco Balestrazzi aveva detto nelle pagelle post Parma Ternana: taglia il campo come Robben, ma sembra Gasbarroni. Devo dire che rende benissimo l'idea questa definizione, al di là che ci strappa anche un sorriso, però Vito, la tua opinione effettivamente insomma ci sta sul banco delle idee, perché poi il gol l'ha fatto da sinistra, tra l'altro facendo un doppio passo che ha disorientato Botteghini in maniera davvero un po' un po' ingenua per un difensore come Botteghin. Abbiamo altri messaggi, ma li leggiamo dopo questo collegamento, perché riaccogliamo con grande gioia il mister del Salso, che quest'anno gioca in Serie D, ce l'ha portato lui del resto, Francesco Cristiani. Buongiorno mister.
Ciao, buongiorno a tutti.
Reduci da un prestigiosissimo pareggio sul campo del Ravenna, soffrendo, subendo, ma mostrando un grande carattere e strappando un 2-2 che credo vi renda molto felici, vi renda comunque soddisfatti.
Sì, hai detto, credo, cose molto giuste, nel senso che siamo andati in uno stadio importante con di fronte a una squadra attrezzatissima in tutte le parti, davanti, dietro, in panchina, tutte le parti. Credo che il primo tempo loro abbiano mostrato quanto sono forti, ma credo che anche nel secondo siamo usciti noi con la nostra voglia, insomma, di non fare la comparsa, di venire fuori, insomma, con le nostre caratteristiche, e alla fine siamo riusciti a recuperare un gap di 2 gol, ma credo che sia, alla fine di tutto sia stato anche meritato.
Mister, com'è questo approccio? Avete fatto 2 punti fin qui, se non sbaglio. Com'è stato l'approccio della sua squadra alla Serie D? Ricordiamo, ci siete arrivati tramite la Coppa Italia, tra l'altro con la vittoria anche sfiorata, però insomma vi ha fatto la finale, vi ha fatto guadagnare la Serie D. Come sta andando l'inizio, l'approccio proprio?
Allora, per coincidenza di calendario stiamo affrontando tutte quelle che nei pronostici sono indicate come, insomma, le pretendenti a vincere, per cui siamo partiti con Forlì, dove abbiamo fatto, credo, un buonissimo primo tempo. Siamo rimasti in 10 dopo 32-33 minuti, e dopo chiaramente la partita è condizionata dall'inferiorità numerica, ma quello che era stato fino a quel momento l'andamento, credo che sia stato comunque un buon atteggiamento di squadra, insomma, per iniziare in una categoria che, insomma, è nuova per tanti effettivi. Poi il pareggio del Carpi domenica scorsa, che è stato un 2-2, dove abbiamo subito gol al 93esimo, insomma, ci è sfuggito il risultato pieno per 30 secondi, e rimane una prestazione a fronte di una squadra molto competitiva, tanto che ieri comunque ha vinto 5-1, per cui insomma sono squadre, sono organici che se non riesce a limitare vengono fuori con dei valori estremi, insomma. Mentre la partita di ieri a Ravenna, sulla falsa riga del Carpi, noi avevamo preparato per, insomma, limitare le loro fonti di gioco, a tratti ce la fai, a tratti devi subire. Quello che credo ci sia stato il merito della squadra è di scrollarsi di osso un attimino quello che è l'ambiente, un po', insomma, di valore aggiunto che ti dà la tifoseria, lo stadio, tutto il resto. Siamo stati bravi a isolarci e a fare quello che sappiamo fare, insomma, correre forte, andare a creare superiorità negli spazi. Quindi, insomma, questo inizio di campionato ci sta mettendo dentro una dimensione dove dobbiamo essere bravi a ritagliarci il nostro spazio. Adesso siamo ancora dentro un percorso, per cui, insomma, stiamo lavorando.
Mister, a proposito di percorso, ricordiamo anche qual è il prossimo appuntamento per il Salso?
Mercoledì abbiamo il Gian Erminio.
Ah, ecco, in casa?
Siamo di nuovo in pista subito, sì, in casa.
Che a che ora?
Alle ore 15, è la squadra che
prima in classifica.
È davanti a tutti, a punteggio pieno, per cui insomma facciamo un 4-4 con le regine del campionato.
Che calendario, che battesimo!
Esatto. Continuiamo a fare il nostro percorso.
Allora, mercoledì alle 15 a Salso, partita contro la Gian Erminio. Tra l'altro c'è ancora un bel tempo, quindi è anche più piacevole andare,
sì, esatto,
allo stadio in questo periodo. Certo, è mercoledì, però davvero una bella occasione. Poi la Giana ha fatto tanti anni in Serie C. Mister, sì, Cristiani, prima di salutarti, con che sistema di gioco scende in campo il tuo Salso? Che tipo di allenatore sei, o comunque quest'anno che vestito hai scelto per la tua squadra?
Ma siamo partiti con lo stesso vestito dell'anno scorso, giocando 4-4-2, che è un modo anche abbastanza facile per inserire i nuovi arrivati. Poi adesso stiamo lavorando su delle varianti, insomma, anche ieri nel secondo tempo ci siamo messi difesa 3, un po' per necessità di recuperare il risultato, un po' per, insomma, necessità di occupare il campo in un modo diverso. ma quello che dovrà essere quest'anno è anche la capacità, insomma, di cambiare in corsa, per cui stiamo lavorando su tante varianti diverse, insomma, cerchiamo di fare bene partita per partita e nel frattempo di crescere noi come squadra.
Mister Cristiani, grazie mille, allora in bocca al lupo per la partita di mercoledì e poi noi continueremo ovviamente a seguirvi e a sentirci. Grazie mister,
perfetto,
in bocca al lupo al Salcio.
Grazie mille, grazie a voi.
Bocca al lupo a tutta la società gialloblu che quest'anno, insomma, come l'anno scorso abbiamo seguito il Borgo San Donnino, quest'anno un occhio al Salso Maggiore e un po' di tifo lo dobbiamo spendere assolutamente. Prima di andare in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite a metà tra il calcio dilettantistico e il Parma, così sentiamo anche lui come sta vedendo la squadra di Pecchia. Daniele, attenzione al messaggio di Daniele perché questo è interessante. Dice: a mio avviso ci stiamo concentrando troppo sulle varianti tattiche, dove le due ali erano 10 metri indietro. Con l'Ascoli, alle prime due occasioni, l'abbiamo messa dentro. Con la Ternana siamo stati puniti oltre i demeriti. Questo è il messaggio di Daniele, che effettivamente non ha tutti i torti, però secondo me non possiamo comunque neanche ignorare il fatto che poi abbiamo subito meno, perché, ripeto, questa è un'opinione, eravamo più equilibrati. Con la Ternana effettivamente siamo stati puniti oltre ai demeriti, questo l'abbiamo detto, però siamo stati puniti per tre disattenzioni abbastanza palesi. Poi ribadisco, incredibile perdere quella partita, però ormai è andata, non pensiamoci più. Ed è vero che ad Ascoli tutto sommato un'occasione e mezza, perché la prima era anche una mezza occasione, quella sul gol di Tutino, è stato bravo lui ad approfittare di un errore della difesa, la palla è entrata e le partite così si mettono in discesa, però queste sono variabili che poi ci sono, no? Devi, la fortuna devi anche aiutarla, secondo me. Luca mi chiede se ho letto il suo messaggio. No Luca, scusami, allora mi chiede se ieri mattina ho guardato la deludente prestazione nella cronometro mondiale di Filippo Ganna. Lui si è arrabbiato molto, Luca, eh? Se mi chiede se mi piace il MotoGP, io non l'ho seguito, Luca, mi dispiace. Comunque avremo modo anche di spaziare su altri sport. Domenica c'è il mondiale di ciclismo, Luca, alzati all'alba e non perdertelo, mi raccomando, c'è da tifare per gli azzurri. Aperta e chiusa parentesi, andiamo in pubblicità perché poi dobbiamo tornare a parlare del Parma Calcio. Vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170. A tra poco.
Palla in tribuna.
Collecchio è in festa. Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 17 e il 25 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile mercato nei weekend. Divertimento assicurato per tutti i gusti, dalla preziosa esposizione di bottoni della collezione Goni, ai concerti e alle manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Musica, mostre, eventi e sport. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, abbiamo già in collegamento, non dico il vero principe di Sorania, ma insomma quasi. Tato Faroldi, presidente del Sorania e grande tifoso del Parma. Ciao Tato, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti, senza esagerare il principe.
No, perché il principe vero c'è già a Sorania, quindi effettivamente.
Scusa.
No, dico un principe vero c'è già a Sorania. Quindi...
Ah sì.
Tato, tu mi senti bene? Non so se puoi. Ah, ok, ti sento adesso, ti sento bene. Sì, ti sento bene anch'io. Ti ho contattato stamattina per averti ospite a Palla in Tribuna senza guardare i risultati del tuo Sorania di cui sei presidente. Ho notato che avete perso ancora. Mi dispiace, che so che tu sei libero al lunedì, quindi insomma, devi anche capire le mie esigenze. Partiamo subito quindi dalle note dolenti. Come è iniziata questa stagione dei neroverdi?
La stagione dei neroverdi era iniziata bene col passaggio del turno, che avevamo eliminato in Coppa lo Zibello, perché è una squadra allestita per fare molto bene, e poi siamo incappati in due sconfitte completamente diverse una dall'altra, mentre domenica scorsa a Vierolo con la Vierolese Sissa era stata una prestazione sottotono di tutta la squadra, ieri ci sono stati gli episodi che ci hanno penalizzato fortemente, nel senso che il Soragna ieri meritava tutto meno che di perdere, e ha avuto le occasioni, le ha sbagliate, addirittura ha sbagliato al 30° del secondo tempo un calcio di rigore,
ecco.
E dopo 5-6 minuti un errato disimpegno difensivo ha innescato un contropiede dell'ottima squadra, bisogna dire, Spesborgo 3 via di Piacenza, 1-0 e tutti a casa.
È
una squadra nuova, mister Balboni dovrà lavorare per cercare di trovare un'amalgama che fino adesso non c'è stata al 100%, ma per una squadra che ha iniziato il 19 d'agosto non è un mese esatto, quindi, però non penso che siano due sconfitte che debbano farci preoccupare più di tanti, anche se le sconfitte vanno sempre tenute bene in considerazione, che non sono mai comunque frutto del caso.
Bravo, e così ci ricolleghiamo al Parma. Allora, evidentemente forse non era frutto del caso neanche quella con la Ternana, e non è frutto del caso la vittoria con l'Ascoli, che dici?
No, assolutamente. Penso che sia più frutto del caso la sconfitta con la Ternana.
Tra le due sì.
Nel senso che il Parma, secondo me, la partita l'aveva fatta, giocata bene, e anche lì episodi, errori difensivi l'hanno condannata a oltre misura, perché anche lì, cioè, se Romagnoli non fa quell'erroraccio, secondo
non
me
non
perderemo mai con la Ternana. Però anche questo fa parte di un processo di crescita di una squadra che comunque, secondo me, rispetto all'anno scorso ha dato dei segnali importanti,
sì.
E bravissimi a riprendere subito su un campo difficile come Ascoli, dove poche altre squadre comunque riusciranno ad andare a vincere e mettere a portare a casa subito tre punti importantissimi per evitare di entrare in una piccola crisi di risultati, non tanto di gioco, che però poteva cominciare a dare dei problemi.
Tutti abbiamo elogiato questo Parma più abbottonato, equilibrato con l'Ascoli, con Tutino e Camarà, quasi un 4-4-2 quando si difendeva. In futuro tu che Parma ti aspetti a questo punto?
Ma guarda, siamo un po' tutti allenatori, io ho toccato con mano, per quel poco di esperienza che ho a livello calcistico, che quest'anno l'allenatore l'abbiamo, che ha le idee belle chiare, mi avevano fatto credere che era uno che aveva il suo modulo di gioco e non l'avrebbe mai cambiato per nessun motivo. Domenica, secondo me, qualche correttivo c'è stato, soprattutto in fase di copertura, perché ricordiamoci che il gioco del Parma è abbastanza dispendioso,
sì.
e non a caso facilmente va in vantaggio e poi verso la fine delle partite veniamo recuperati, quindi qualcosa di diverso lo abbiamo visto, quindi l'allenatore l'abbiamo, non mi aspetto niente, mi aspetto che faccia ancora migliorare di più questa squadra, che secondo me può darti tante soddisfazioni.
Roberto ci scrive: meglio Mann a sinistra perché con Osterwolde si trova meglio, hanno caratteristiche che si possono sposare. Tu Mann dove e come lo faresti giocare e quanto?
Beh, è il classico giocatore Mann che destro, che lo fai giocare sulla sinistra. Molti allenatori invertono il ruolo agli esterni in modo che possono convergere e andare al tiro. Mann è già stato, secondo me, buttato una stagione e mezzo fa. Facciamolo crescere, che secondo me il giocatore ha bisogno di crescere, ha bisogno di fare esperienze, quindi non so se è giusto che parta sempre da...
Tu aspetta, tu lo vorresti far giocare quindi a piede invertito?
Sì.
Ok, no, aspetta, quindi allora a destra, perché lui è mancino.
Sì, esatto. Ma,
ti sei confuso prima, no? Ho chiarito
sì,
per
sì,
questo.
Sì, scusa. Sì. Il modo da convergere, anche perché comunque c'ha il tiro che potrebbe momentaneamente essere una soluzione all'infortunio di Mihaira.
Questo Vasquez invece ti preoccupa questa sua partenza lenta o no?
Beh, è la sua partenza lenta, se andiamo a vedere la partita che ha fatto con la Ternana, ha inventato in pratica di sana pianta il gol di inglese, certo non è al 100%, comunque anche lui mi auguro che non abbia fatto ancora vedere meglio di sé quest'anno, quindi il tempo penso che sia soprattutto un fatto di condizione, ma anche un po' tutta la squadra, quando lui avrà garanzie avrà più garanzie in fase di copertura dai suoi compagni di squadra, penso che tornerà ad essere il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso. Però ti dico la verità, se per esaltare Vasquez andiamo a perdere le partite che abbiamo perso l'anno scorso, preferisco di vederlo così, che si inventi uno o due passaggi e gol a partita e va bene così.
Ah sì, sono completamente d'accordo con te. Grazie Gianfranco, detto Tato Faroldi, presidente del Soragna e grande tifoso del Parma. Ci risentiamo poi più avanti.
Grazie Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto alla mitica Simona Collini.
Simonetta Collini che è qua con noi. Grazie Tato, in bocca al lupo ovviamente al Soragna.
Grazie.
Ti saluta anche lei ovviamente. Allora, siamo quasi in chiusura, mi preme ricordare ancora una volta alcune cose. Sabato gioca il Parma femminile alle 14.30 al Tardini contro il Milan, veramente un grande match, quindi si può dire che non restiamo in realtà senza calcio nel prossimo weekend qui a Parma, perché c'è la partita della squadra di mister Ulderici, che ieri è uscita sconfitta di misura sul campo della capolista fiorentina. Insomma, cioè, penso che ci sarà assolutamente da divertirsi anche sabato. Poi c'è l'evento Andiamo al Parma, che è appunto anticipato da questa iniziativa. Per quanto riguarda i biglietti, ricordo, ingresso gratuito per gli abbonati al Parma Calcio, serve però comunque avere il tagliando in mano, non si può entrare con l'abbonamento. Sul sito del Parma Calcio trovate tutte le informazioni. Palla in Tribuna questa settimana, da domani in poi, non c'è, ci ritroviamo lunedì. Questa sera invece c'è Bar Sport con Carlo Chiesa, ci saranno Giovanni Bia, Romeo Azzali, Francesco Monaco, ovviamente Luca Romeni, insomma una puntata davvero da non perdere questa sera alle 21. Ho detto tutto, grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito anche oggi, buon pomeriggio e buon proseguimento di giornata.